Bene, allora, siamo in una fase iniziale di questa avventura ripresa, dopo la felice esperienza dell'anno pastorale scorso, della catechesi online. E in questa fase iniziale stava giusto per delinearsi un piccolo progetto, quando la catechesi fatta insieme di giovedì scorso ha lasciato effettivamente delle tracce, no, molto interessanti che valevano la pena di essere riprese. Quindi questa sera come ci muoviamo? Ci muoviamo così. Faremo un passaggio su questi quattro nodi che la scorsa settimana abbiamo visto proprio nell'ambito della catechesi in presenza. E questi quattro nodi sono tratti dalla lettera pastorale del nostro vescovo, che anche quest'anno caratterizza la presenza. Quindi vedete, ascoltare le domande, cercare insieme la sapienza, poi la sapienza della croce, inquietudine nell'angoscia, e infine insieme ci accontare i nostri giorni. Ecco, questi quattro movimenti, come se fosse appunto una battuta musicale, ci aiuteranno un po' a riprendere il terreno di giovedì scorso, ma stavolta non per quel silenzio che ha ben caratterizzato il nostro pregare quando eravamo in chiesa, ma per un ascolto che nasce dalla vostra possibilità di riflessione. Io ci metterò intramezzate a questa lettura, che secondo me è opportuno rifare anche per quelli, anche perché è abbastanza veloce da leggere, anche e soprattutto per quelli che non c'erano in chiesa, e anche per dare la possibilità a voi di recuperare qualche tema. Ecco, io intramezzerò due commenti, contributi. Uno è dato da un brano della parola di Dio, per i primi due capitoli, che sono appunto ascoltare le domande e cercare insieme la sapienza, e l'altro, appunto, invece, è un canto che mi permette di dare qualche chiave interpretativa a proposito della sapienza della croce e insegnaci a contare i nostri giorni. Da dove arrivano questi quattro capitoli? Questi capitoli arrivano dalla lettera pastorale del nostro vescovo, come ho detto, solo che non rappresentano una lettura continua. La lettera rispetto all'anno scorso è molto voluminosa e quindi, qualcuno di voi ce l'ha anche tra le mani, è densa perché raccoglie insieme dei consigli proprio operativi, dove il nostro vescovo ci dice alcune cose che le comunità potrebbero fare. Questi consigli sono stati alcuni di essi interpretati e utilizzati nel consiglio pastorale oppure in alcune scelte. Faccio un esempio per tutti: la Domenica dell'Ulivo ne parla proprio nella lettera, noi l'abbiamo vissuta, così come anche altre attenzioni. Però una parte di questa lettera è invece la parte più teorica, quella più di riflessione, direi, più di concetto, è questa che mi ha attirato e dalla quale abbiamo estrapolato appunto queste dinamiche. Vedete la presentazione di Don Mario, di cui ho ripreso una frase, parla di una città non ancora liberata dal virus, e lo sappiamo perché ci stiamo ritornando bene, altro che. E tuttavia un terreno proprio questo, il difficile, il terreno accidentato in cui ci troviamo, è un terreno dove è importante far emergere le domande profonde, quelle che interpellano la fede. Allora è proprio in questa profonda adesione, ecco, che mi piace del nostro arcivescovo al tempo, che ci permette di andare diretti a questi temi. Cominciamo dunque con ascoltare le domande e cercare insieme la sapienza. Facciamo così allora, eh? Facciamo una lettura di questi primi due capitoli, e questa lettura dei primi due capitoli ci porterà poi a un piccolo contributo di riflessione che darò io attraverso un brano e poi i vostri interventi. In un secondo momento faremo la lettura degli altri due capitoli. Allora, mi serve dunque un lettore e questo lettore, secondo me, potrebbe essere Luisa, Elia, che se riesce a vedere bene perché non so voi nel vostro screen
La
come.
vedo piccola.
Allora, vediamo un po' di allargare la questione. Se fosse così, è uguale?
Sì, la vedo bene adesso.
Perché dopo io scorrerò, andrò in una modalità che è diversa in modo da, un attimo, facciamo una bella cosa, vista, navigazione, ok, abilita scorrimento, così almeno posso andare giù così, eh?
Ok.
Ecco, quindi ti lascerò questo da leggere, poi quando arriviamo a metà, quando arriviamo a questo punto a interrogati,
okay,
vado avanti. Ok, lascio a te. Ascoltare le domande.
L'attenzione ad ascoltare le domande chiede umiltà, stima per chi parla, mentre genera aspettativa in chi ascolta, riflessione. Chiede tempo, perché lo spirito operi per consentire di intravedere la luce che si affaccia nelle tenebre e il sentiero che si delinea nel groviglio delle chiacchiere e della confusione. Sì, dobbiamo ascoltare le domande. Tuttavia l'espressione deve essere precisata. Ho esperienza, come credo tutti noi, di atteggiamenti, metodi, contenuti diversificati nel farsi domande. Alcune domande sono proposte per sapere qualche cosa, come se ci fossero nozioni da imparare. Si presuppone che la realtà sia un teorema da capire e richiede una spiegazione, così come a scuola si spiegano le diverse discipline su cui gli studenti saranno poi interrogati. Alcune domande sono piuttosto sfide, come se l'intenzione fosse di mettere alla prova l'interlocutore, che sia l'insegnante o il prete o la chiesa, per vedere se mai sappia rispondere o almeno cavarsela. Si intuisce talora un certo gusto nel vedere l'interlocutore in difficoltà, perdere la pazienza mentre cerca di arrampicarsi sui vetri, come si dice. Alcune domande sono invece forme di protesta, esprimono dissenso, sono grido e strazio, sono voglia di trovare un colpevole, una causa, un nemico che ha fatto questo. Sono in fondo un modo per dire io non sono d'accordo con quello che è successo. Alcune domande sono infine un modo per attirare l'attenzione, per trovare un'occasione di sfogo. L'interlocutore pone domande ma non aspetta risposte. Conclude dicendo grazie per avermi ascoltato. In conclusione trovo in genere artificioso lo schema domanda-risposta, quando viene applicato all'esperienza e all'esperienza di fede. Mi dà l'impressione di ridurre la ricerca di un senso e di una sapienza a un percorso intellettuale, a una procedura verbale. La risposta che viene dalla fede non è mai solo una formula. Non si riduce a una reazione alle domande, ma apre sempre a nuovi itinerari e a nuove domande. Chiama a conversione, provoca al coinvolgimento personale comunitario. Si apre piuttosto un tempo di invocazione e di attesa. Le domande sono la parola che formula uno smarrimento e insieme una fiducia che qualcuno possa indicare la direzione. Le domande sono la parola che dà voce al gemito, alla stanchezza, alla paura e insieme dice che tutto può diventare preghiera, attesa, luce.
Ecco, grazie.
Prego.
Questo è un primo punto, voi avete anche nell'invito, avete il vostro PDF, quindi spero che se qualcuno di voi ne avesse bisogno possa ritornare facilmente al brano andando a scaricarselo, ad usufruirne anche se noi passiamo ad altre schermate. Perché adesso leggiamo subito il secondo capitolo, che inviterei Maurizio se lo desidera a leggerlo, ed è appunto quello che dopo il discorso sulle domande parla del cercare insieme la sapienza. Cioè la sapienza appunto è qualcosa che presuppone un ascolto, ascolto intelligente di una domanda posta con sincerità, l'ascolto che apre un cammino, poi però la sapienza sembra dirci il nostro arcivescovo non la cerchi da solo, la cerchi insieme a qualcun altro. e qui nasce l'amicizia, sboccia questa consapevolezza. Ascoltiamo.
L'immaginario spontaneo dipinge il sapiente come un solitario immerso nei suoi libri e nei suoi pensieri. Ma il ricercatore solitario non è, e forse non è mai stato, un personaggio reale. La ricerca è piuttosto, inevitabilmente, un percorso condiviso. Anche chi vive immerso nei libri tratta gli autori come interlocutori, discute con loro, pone domande, li costringe ad argomentare. Ma io vorrei fare l'elogio dell'amicizia come grazia propizia per trovare la sapienza. L'amicizia può corrompersi in complicità, può assestarsi nella banalità e nella consuetudine della compagnia, ma nella sua forma più nobile è quella condivisione degli interessi, quello sguardo rivolto alla terra promessa che convince ad attraversare insieme il deserto e le tentazioni. Gli amici, se hanno una meta comune e si sostengono a vicenda con purezza di cuore e con intensità di affetti, sono invincibili. Molte storie di santi dicono dei meravigliosi frutti dell'amicizia. La via che l'amicizia rende praticabile per giungere alla sapienza è quella che si può chiamare conversazione. La conversazione è quel discorso che si distingue dalla chiacchierata ordinaria, fatta di banalità, e si distingue dalla proclamazione solenne. E invece il parlare che pone domande e ascolta le risposte, che non si affretta alle conclusioni, ma prende sul serio le parole dette e le medita per entrarvi in profondità. La conversazione risulta piena di fascino se c'è qualche cosa da dire che meriti di essere ascoltato. Se ci sono domande che possono essere poste senza complessi e possono essere raccolte senza imbarazzo. Gli amici che hanno passato del tempo in conversazione tornano a casa loro ogni volta arricchiti, più pensosi e più lieti. Il modello insuperabile della conversazione tra amici sono le confidenze di Gesù nell'ultima sera passata tra i suoi. Gesù infatti dice: «Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici». Perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. La ricerca della sapienza ha bisogno di buone e fedeli amicizie, in cui convergono esperienze, pazienza, ascolto, stima vicendevole, domande e inquietudini, risposte e rivelazioni. Insomma, la pace operosa di un popolo in cammino.
Grazie.
Prego.
Per questi due brani, ho dunque immaginato di proporre l'ascolto di un brano evangelico, perché mi è sembrato in questa prima parte di poter, per così dire, un po' indugiare su un brano che ci permettesse di raccogliere un po' il messaggio trasmesso dal nostro arcivescovo, i primi due capitoli che abbiamo letto. Il brano è famoso, è il brano del giovane ricco. È proprio la versione di Matteo che ci parla della sua giovinezza. Infatti esplicita che si trattava di un giovane, altre versioni lo chiamano un notabile, una persona importante, magari dando l'idea che fosse più avanti negli anni. Invece è un giovane, giovane come i discepoli che hanno seguito Gesù, giovane come tante persone che Gesù ha incontrato proprio mentre potevano e dovevano dare forma al cammino della loro vita. Un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» Ecco la domanda. Si avvicina con una domanda laddove Gesù, che di domande ne ha incontrate tante, è inizialmente reticente a dare una risposta. Questo forse ci ricorda che lo schema domanda e risposta non è uno schema che Gesù ha sposato pienamente nella sua vita, nel suo ministero. Era uno schema certamente consueto per i rabbini, la risposta e la domanda di colui che appunto era deputato a darla. E tuttavia, se è anche vero, come dice qualcuno, un detto ebraico, che gli ebrei rispondono con una domanda, sapete che c'è anche la barzelletta, no? Quando c'è quel tale che insomma c'è l'ebreo e lui domanda all'ebreo: ma è vero che voi ebrei avete l'abitudine di rispondere a una domanda con un'altra domanda? E l'ebreo gli risponde: perché mi fai questa domanda? Ecco, quindi, e quindi questa è contenuta in un libro. Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Comunque è un libro di tanti anni fa. Beh, insomma, Gesù effettivamente fa una domanda, anche lui da buon ebreo: perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. E poi gli dà già però una risposta, ma non è la risposta definitiva. Se arriva la risposta definitiva, pian piano. Prima Gesù vorrebbe accertare che ci siano i presupposti, che effettivamente la domanda del tale, del giovane, non sia una domanda in qualche modo posta male, come direbbe il nostro arcivescovo, che ricerca semplicemente il rabbì Gesù sul piano, per trovarlo, sul piano della discussione, ecco, e non della conversazione invece, del convergere, ma effettivamente il giovane dimostra di fare sul serio. Ma osservi i comandamenti, quali? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, eccetera. E il giovane gli disse: ho sempre osservato tutte queste cose. Cosa mi manca ancora? Ecco una domanda che apre un cammino. E Gesù questa apertura la accoglie veramente. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Ecco, questa apertura, questo invio, nella risposta di Gesù c'è un va. E quindi c'è implicitamente quello che l'arcivescovo ci sta dicendo, e cioè le domande vere sono le domande disposte ad aprire un cammino. Le domande di fede si giocano in questo. E dove sta l'amicizia allora? Dove sta il fatto che però questo cammino implica una relazione? E sta nella seconda parte, forse. Poi vieni e seguimi. E qui i commentatori sono soliti soffermarsi per dire che Gesù non ha paura di mettersi in gioco. La risposta di Gesù non è una risposta scritta, è se stesso. È lui che si propone come risposta. E questo è quello che ci apre gli occhi anche, ci fa capire che noi effettivamente abbiamo un unico maestro e lui si è proposto come la via da seguire per arrivare alla verità e alla vita. Anzi, lui stesso, una volta raggiunto, è la verità e la vita. Ecco, allora pensavo che questo brano potesse condensare i due atteggiamenti che sono racchiusi per la ricerca della sapienza in quella parola che abbiamo appena letto del nostro arcivescovo. È la disponibilità ad ascoltare le domande, ma anche, da parte di chi le fa, a purificare la domanda per renderla ciò che essa deve essere. E allo stesso tempo anche il dono dell'amicizia che Gesù offre in prima persona come lo strumento attraverso il quale arrivare alla sapienza. Si arriva insieme a questa sapienza. Ne costituì 12 perché stessero con lui. A questo giovane era stato offerto il dono, era stata data la possibilità di essere parte di questo numero. E anzi, sappiamo che il numero 12 è un numero simbolico, ma i discepoli di Gesù sono stati anche di più, e per questo hanno tanti nomi, e per questo a un certo punto ai cosiddetti 12 succedono i 72 e la missione si allarga. Questo giovane poteva entrare a far parte degli amici di Gesù. Purtroppo se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Allora lasciamoci ad alcune domande. Ecco, pensavo di vivere questa serata di catechesi proprio dando spazio alle vostre domande e tuttavia dando spazio alle domande, ma scusatemi se ve l'ho ridotta così, però nel frattempo io che non ho lo schermo intero, voi riuscite a leggere, eccole qui, da dove partono le mie domande, no? E quindi questa pagina che dobbiamo guardare, Ecco, alcune domande che erano quelle lasciate l'altra volta. Nei vostri interventi, però, non è detto che voi dobbiate rispondere a queste domande, anzi, no? La cosa bella è dire, beh, questo qui era un suggerimento per la meditazione personale, ma se avete meditato qualcosa di diverso, se avete qualche commento da fare, proprio qualche frase che vi ha colpito, ecco, lasciamo alla condivisione la possibilità di essere ciò che essa è, no? Quindi qualcosa di molto libero, appunto, una conversazione, come dice il nostro arcivescovo. La condividiamo dunque e raccomando a tutti, ecco, interventi, poi si potrà intervenire anche dopo relativamente agli altri due capitoli, interventi brevi, ecco, che non superino i due minuti, questo anche per dare la possibilità a tutti di poter intervenire. A voi la parola.
Mi permetto di fare solo una piccola riflessione sulla tua domanda, Don Alessandro, che ho notato l'altra sera. La domanda è: sono disposto ad accettare di mettermi in cammino per trovare le mie risposte? Mi ha interrogato le mie risposte, non le risposte di altri o la risposta, no? Ma è trovare proprio davvero le mie risposte. Molto semplicemente questo, per cui ti ringrazio perché è stato davvero molto interessante.
Ma io la cosa che mi ha colpito, l'altra sera e ancora adesso, perché in realtà rappresenta un po' in generale un diverso modo di porsi di fronte a tutte le cose, non soltanto lo schema domanda e risposta a fronte dello schema conversazione, no? Cioè lo schema camminiamo insieme, la conversazione prelude che ci si parla ma verso un qualche cosa, cioè che il discorso poi si sviluppi, mentre domanda e risposta ti blocca nelle convinzioni opposte, cioè se uno ci pensa bene quasi mai avanzi, no? Nel momento in cui è semplicemente che ognuno dice quello che pensa sostanzialmente, lì sei fermo, mentre effettivamente la conversazione, cioè messa così come due cose schematiche uno di fronte all'altro, sinceramente fa riflettere parecchio, cioè, ma fa riflettere in tante cose, nelle modalità con cui vogliamo insegnare agli altri qualcosa, cioè a partire dal catechismo fino a cose magari invece più banali, cioè è veramente uno schema da meditare che mi interroga parecchio.
Io invece, se posso dire, mi sentite?
Chiaro e forte.
Mi sentite?
Sì, sì, vai.
Ecco, allora, io ho trovato molto bella questa distinzione tra il chiacchierare e il conversare, perché ho notato che molta gente ama chiacchierare, ma la bellezza della conversazione è una cosa che va al di là. Però ovviamente per conversare con una persona devi avere un certo feeling, devi viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda, nella conversazione c'è proprio uno scambio bello. Io trovo, quando riesco a conversare, imparo sempre dall'altra persona. Richiede una certa delicatezza, è molto bello. Però, ecco, non è semplice, non è così facile incontrare delle persone con cui conversare. E io trovo invece sia importantissimo, l'amicizia nella fede porta a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda e riuscire a conversare. Questa cosa è arricchente al massimo. E purtroppo in questo periodo così di chiusura delle relazioni, limitazione delle relazioni, questa cosa è un po' penalizzata. E quindi io trovo anche stimolante in questo periodo poter fare anche delle telefonate per conversare, o comunque cercare di trovare il modo di non limitare la conversazione, perché di chiacchiere sinceramente siamo esausti.
Ricordate che potete scegliere di approfondire tutte le domande di questa pagina, ecco, nel senso che siamo in questa prima condivisione proiettati su entrambi i brani, sia quello relativo alle domande, sia quello relativo all'amicizia.
Volevo aggiungere una cosa piccola, sono molto d'accordo con quello che ha detto Daniela e infatti sottolineerei ancora, messa così con la tua domanda finale, come dove il mio parlare poi deve guarire, ci responsabilizza su che cosa diciamo, cioè a volte parlare è così giustamente, no? Una cosa che ti viene, sì, cioè le parole le dico, cioè. Mentre il mio parlare può avere un ruolo nel guarire, crescere, cambiare, questo responsabilizza molto direi.
Io volevo dire una cosa, a me quello che ha colpito soprattutto del primo brano è che mi sono ritrovata, tra virgolette se si può dire, peccatrice di tutte e quattro i punti che sono stati, diciamo, scritti proprio nella prima pagina. Cioè perché mi sono resa conto che nella mia vita ho fatto domande come proposte per sapere qualcosa, ho fatto domande a mo' di sfida, ho fatto domande come protesta e l'ultimo non mi ricordo, pure occasione di sfogo. Quindi, cioè, mi ricordo soprattutto, vabbè, adesso che l'abbiamo riletta un po' l'avevo, diciamo, digerita, però mi ricordo che ero rimasta, cioè, come dire, mentre la persona leggeva, ho detto, cavolo, sono io, cioè, nel senso, mi ritrovavo, purtroppo, in alcuni momenti della vita, per fortuna non sempre, però, come dire, questo schema, no, di questi quattro punti, ecco, mi aveva lasciato un pochino, mi ha fatto riflettere sul fatto che tendenzialmente uno dovrebbe evitare di fare questo, ecco. E questa è la prima cosa, mi ha fatto davvero riflettere su me stessa. Poi ci sono anche gli altri che lo fanno, però è ovvio che io ho fatto il ragionamento su di me. E la seconda cosa, velocemente, mi è piaciuta molto della parte quella sull'amicizia, il fatto, anche questo, vabbè, ragionando su me stessa, che forse tante persone che io magari reputo amiche, o comunque sono amiche, cioè, in qualche modo, in realtà non faccio un cammino insieme a loro. E anche questo invece sarebbe importante. Quindi, come dire, cercare di creare delle buone fedeli amicizie, soprattutto l'ultima frase quando dice dove convergono esperienza, pazienza, ascolto, stima vicendevole, domande, inquietudini, risposte e rivelazioni. Cioè, questo rapporto deve essere, come dire, uno scambio, cioè uno con l'altro, ma insieme verso qualcosa. E questo, per fortuna ci sono gli amici che sono così, ecco. Però bisogna saper distinguere, magari... Anche questo, insomma, mi ha fatto riflettere su, magari, come dire, delle esperienze con persone che magari non sempre, insomma, sono andate in questa direzione. Momenti proprio di riflessione anche sulla mia persona, diciamo peccatrice, chiamiamola così, adesso non so come si può intendere, però è coinvolta in questi...
Marino, si sente?
Si sente, vai.
Ecco, io volevo, non c'ero l'altra sera purtroppo e mi dispiace molto, cercherò di portarmi la prossima volta a essere presente perché mi manca molto anche quella parte. Allora, a volte questa è la mia esperienza. Ci si mette in cammino senza per forza avere delle domande e non per forza per alla ricerca di risposte. A volte ci si mette in cammino, io mi sono messa in cammino perché travolta da alcune cose e mi sono arrivate prima le risposte e poi mi sono posta delle domande. Questa era la riflessione che volevo fare. E una volta trovate le risposte, e capito qual era la domanda che avrei potuto pormi, mi è venuto facile la conversazione con amici nella fede. Con amici nella fede anche non.
Ciao, sono Roberto Peraboni. Sono disposto a accettare di mettermi in cammino, da dove partono le mie domande, tante volte non so qual è il cammino, nel senso che presuppongo che sto facendo un cammino di fede e tante volte invece mi accorgo che sto facendo il cammino del mondo, quindi seguo idee del mondo, seguo quello che propone il mondo e quindi faccio fatica a trovare le risposte. Tutto qua.
Sono Anna Maria, ciao a tutti. E io volevo dire che nella mia esperienza di vita ho scoperto molte volte che non è facile trovare parole e trovare persone con cui condividere delle parole veramente, perché la gente non è abituata ad ascoltare, la gente vuole proporre la propria parola, non ascolta in genere, perché ognuno di noi pensa che il suo problema è sempre superiore a quello dell'altro, è sempre maggiore, per cui nella mia esperienza anche con i colleghi trovo che è molto difficile che ti ascoltano, ecco, mentre io mi reputo una buona ascoltatrice, ma vedo che la gente non ascolta, interrompe, non vuole sentire, forse, sarà questo, forse, grazie.
Ma io devo dire che sono tornato anche più volte sul tema dell'amicizia personalmente, ecco. Il tema della domanda e risposta, botta e risposta, è vero, capisco l'arcivescovo, perché noi preti siamo chiaramente cercati per questo, no? Ho una domanda, ma tante volte quei ragazzi mi veniva proprio donna, uno ha il dubbio, si proclama agnostico alla tenera età di 12 anni e ti fa la domanda, no? Donna, io ho 13, 14, no? Per dire, no? Magari ha sentito il papà, magari ha sentito i compagni di scuola, magari ha iniziato a studiare filosofia. Allora vuole la risposta ai suoi dubbi, e la risposta io non ce l'ho. Nel senso che io magari ho la mia visione, ma la mia visione non è qualcosa che si può trasferire semplicemente su un pezzo di carta. La mia visione è il mio cammino. E magari non va bene per lui. Le stesse risposte che per me sono significative, e allora anch'io mi sono trovato spesso in questa situazione, no? Ma non, ecco, a differenza dell'arcivescovo, a volte questa è un po' come il giovane ricco, cioè non è che loro fanno, non vogliono, vogliono sfidarti, vogliono, a volte anche sì, ovviamente, no? Però anche essendo sincero, magari un giovane pensa che possa esserci una risposta. E invece non c'è. Non così. Non c'è così. E poi magari mi accorgo che non c'è neanche per me, che le risposte, mi è capitato più volte, che mi sono dato sono parziali, sono risposte provvisorie, sono risposte che poi si aggiornano, e le risposte che mi davo 10 anni fa non sono più sufficienti. Pensate al cambiamento che pensate solo, adesso io non so, molti di voi sono nati in città, io sono nato in un paese. Quando ero un ragazzo, io non avevo neanche, cioè per me c'era un testimone di Geova nella mia classe ed era come fosse un alieno, nel senso che alle elementari per me era assolutamente impensabile, no? L'idea che uno potesse mettere in dubbio l'esistenza di Dio, per non parlare dei dogmi ritenuti veri, anzi mi chiedevo, ma come mai, e questo fino alla quarta elementare, ma non capisce, ma non arriva Gesù bambino, non capisce che è Gesù, cioè perché se arriva a Natale, come fa a essere testimone di Geova, insomma, no? Ecco, quindi capite che le risposte non sono state più sufficienti a un certo punto, ma devo dire che le risposte, e questo penso che sia un dramma, ma un dramma bello, un dramma della fede, no? È un dramma per tanti. Le risposte che avevi quando hai fatto le tue scelte fondamentali a un certo punto non sono più andate bene. Quindi se è vera la vocazione iniziale, è vero che se non si aggiorna non va più bene. Il Mosè e il Pietro, lasciamo perdere Mosè, andiamo sul Nuovo Testamento, il Pietro della prima ora e il Pietro anziano a cui Gesù dice, al quale Gesù dice, quando sarai vecchio un altro ti porterà dove tu non vuoi, non sono la stessa persona. Ecco, questo quindi è stata la mia questione delle domande. E poi sulle amicizie, anche lì, amicizie, bello ritrovare quelle che non muoiono mai, anche quando non ci si vede da un sacco di tempo, anche quando... Le amicizie quali sono? Per me sono quelle con cui abbiamo condiviso qualcosa. Quello che dicevate qui, nella strada arrivano gli amici, nella fede, nella ricerca, ecco, verso qualcosa, no? Ecco, quando vado verso qualcosa, con qualcuno, ho condiviso un tratto di strada tale per cui quell'amicizia dura per sempre. Il mio padre spirituale diceva, l'amicizia sfida il tempo e si ritrova quando è vera. È vero, anche se non ci si vede quasi mai.
Questa tua ultima osservazione mi ha permesso di collegare un passaggio che non stava avvenendo, sentivo che mi mancava un tassello al discorso un po' di prima, in particolare alla domanda di quando un'amicizia è vera, quando una, sì, nel senso, quando cerchiamo un'amicizia, quando sentiamo che quella è una vera amicizia rispetto a magari le classiche conoscenze, tutto l'insieme di persone con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Perché? Perché sei partito da un punto che l'ho letto in questo modo. In una certa fase della mia vita io magari una cosa la do per buona, oppure una certa spiegazione, un certo ragionamento mi è sufficiente. Poi in qualche modo cambia il contesto, cambiano gli eventi, cambiamo noi stessi e quella risposta non è più magari valida o non altrettanto valida, abbiamo bisogno di fare un passaggio ulteriore. Allora dicevo, se noi non ci sforziamo anche di rimettere in discussione magari anche una convinzione che abbiamo o un qualche cosa che abbiamo dato per certo in funzione del cambiamento che noi stessi subiamo, si passa dall'età giovane quando si studia, poi al lavoro, poi a una famiglia, poi ai figli, sono tutti i cambi di contesto che possono mettere fortemente in discussione anche le più forti certezze che noi abbiamo. Al che da questo collego le due cose. E secondo me proprio perché l'amicizia è quel contesto in cui mi confronto attraverso la conversazione, che è un dialogo aperto, cioè in cui io dico la mia, ma ascolto anche quello che dice l'altro, che non necessariamente vuol dire ascolto o sì, hai sempre ragione, può essere anche un punto di vista diverso, ma perlomeno è qualche cosa che mi porta, se lo leggo nel modo giusto, cioè se lo ascolto e lo considero, a mettere in discussione anche quello che è il mio contesto. E credo che il risultato di tutto questo sia crescere. Comunque, di ciò che io avevo prima, conservo quello che è ancora valido, e in più aggiungo, perfeziono, rimuovo i difetti che c'erano, lo aggiorno alla mia condizione attuale.
Mi ricollego a quello che ha appena detto Maurizio, ed è esatto, cioè a me quello che anche l'altra sera mi aveva un po' fatto pensare era l'ultima frase, che praticamente tra verbi e verbi è un condensato, come, dove, posso e devo, ed è proprio questo, cioè se noi riusciamo attraverso il nostro parlare, che secondo me qua è un po' anche il nostro modo di essere, non solo proprio la parola, proprio che deve imparare, cioè dobbiamo imparare a capire come possiamo e anche dobbiamo modificarla, proprio per come diceva Maurizio, riuscire a essere, cambiano le circostanze, per cui è necessario che se vogliamo al limite mantenerle delle amicizie, dobbiamo proprio anche saper limare un certo nostro modo di essere. Quindi io anche l'altra sera quel parlare l'avevo visto anche un po' come essere e mi era piaciuta la parola guarire. E dicevo, come può il mio linguaggio, cioè quindi il mio modo di essere, come può anche guarire, quindi in un certo senso togliersi tutte quelle impurità, quelle cose che succedono nel corso della vita, che a volte ci impediscono un po' di essere trasparenti in un'amicizia. Cioè io la considero sacra l'amicizia, per cui sto parlando di amicizie vere, però anche lì ogni tanto se noi non facciamo questo percorso di trasparenza, quindi di guarigione, di crescita e di cambiamento, è faticoso, che è un cambiamento che secondo me dovremmo sempre tenere presente in tutta la nostra vita.
Mi viene in mente una cosa che non so se c'entra, ma mentre adesso la dico. Quante volte Gesù stesso risponde con delle parabole, no? Cioè, alla fine la risposta in parabola è come dire io ti racconto una cosa in cui tu puoi riconoscerti e in fondo piazzarti un po' come ruolo, no? È proprio, credo che sia la conversazione più aperta che ci possa essere. Ti racconto una cosa come esempio che tu puoi, è quasi un'esperienza non vissuta ma che ti metto a disposizione, no? E allora questa cosa mi sembra.
Io volevo aggiungere questa cosa, che è vero che si cambia e che si vedono le cose come se la vita diverse, più ampie, però diciamo raccontare un'esperienza di questo. Poi si può anche fare nella risposta. E una cosa che mi aiuta è quello di comunque, anche se cresco, anche se mi cambia la situazione, anche cioè devo avere dei cardini che sono sempre gli stessi e di riferimento. E le mie risposte devono sempre farmi fare un passo indietro alla ricerca delle mie scelte iniziali, perché la vita ci cambia, le esperienze negative o positive, l'esperienza ti cambia, ma io ho il terrore di allontanarmi dalla scelta iniziale, che è quella che mi riporta sempre nella direzione.
Anche tentativo, non so cosa dire.
Questo io lo trovo necessario, perché uno si cerca sempre delle risposte, però la nostra risposta deve riportarci a sonno, perché diversamente non mi interessa il resto è altro che mi allontana. Quindi questa cosa qua io cerco sempre di mettermela davanti.
Donale, se stai parlando con noi non hai il microfono attivato.
Scusa. Nel senso che proprio questo volevo dirti, che hai proprio ragione, perché è necessario tornare alla scelta, ai fondamenti della scelta iniziale, no? Come tu dicevi, Dani, no? Perché questa radice è importante, non per niente, perché nel cambiamento la nostra scelta si aggiorna, ma rimane sempre la nostra scelta, no? Non per niente si parla della vocazione nella vocazione, ne parla Sant'Ignazio di Loyola, ne parlano a proposito di San Pietro, appunto. Però Israele cosa si sente dire? Ricordati, inizium fidei, potremmo dire, che è insostituibile, come anche l'inizio della vocazione. L'incontro iniziale è insostituibile. Solo che il cambiamento deve tenere insieme chi sono io e quali sono l'accordatura con ciò che inizialmente mi ha spinto. Ecco. No, quindi è proprio un bel intervento anche questo. No, scusate, volete che rimaniamo qua? Anziché andare avanti sugli altri punti, perché non vorrei stroncare delle riflessioni magari in nascere che poi dopo magari ci portano, non ce l'ha detto mica il dottore di fare tutti e quattro i punti, nel senso che possiamo anche restare sul tema dell'amicizia questa sera con queste domande qui che vi sto evidenziando sullo sfondo anche per e con questo piccolo diagramma che magari ci permette di vedere quello che è stato detto per commentare, per andare avanti. Ecco, ditemi voi, se mi date segni, se qualcuno ha ancora qualcosa da dire, esca allo scoperto, così che possiamo essere certi di non togliere la parola a nessuno. Vedete, ecco, vi do un piccolo suggerimento, poi dopo vedete voi, no? Vedete che la nostra condivisione non è solo un commentare delle idee, ma raffrontarle con la propria esperienza. Questo è molto, molto, molto interessante, no? Non è solo la nostra opinione, è anche la nostra condivisione, no? Su quello che noi viviamo. Questo è il valore anche della nostra serata insieme. Quindi se qualcuno ha qualcosa da dire sulle proprie esperienze di amicizia, sulla propria, sull'avventura del cambiare, come appunto hanno detto Maurizio e Daniela, eccetera, eccetera, e anche Angela, ecco, faccia pure.
Volevo dire solo una cosa sull'amicizia, che appunto volevo avere un riscontro anche con alcuni dei presenti. L'amicizia nella sede, per come l'ho vissuta io, è appunto un condividere il cammino, condividere può essere una vacanza, può essere degli incontri, comunque approfondire anche una conoscenza dell'altro e avere una bella conversazione. E io sento proprio, sono convinta di questo, che anche se
Marino, intervieni?
Però quando le sento per un qualsiasi motivo o al telefono, pronto? Mi sentite?
Purtroppo ogni tanto Daniela ci perdiamo un po'.
Malissimo, malissimo.
Ah, che peccato. Adesso mi sentite?
Adesso sì, vai.
Allora, stavo dicendo che con le persone con cui ho condiviso davvero un cammino di fede, una vacanza o un incontro, insomma un cammino di fede, anche se io non le sento, non le vedo, quando capita di sentirle o di vederle, questa cosa, questa freschezza riemerge sempre. Io sento il bene che passa e sento che questa cosa continua nel tempo, anche se fisicamente non c'è modo di rivedersi, di frequentarci. E questa cosa qua a me fa felice, cioè io sono convinta che le cose vissute in un certo modo non si cancellano. Ditemi se anche per voi è la stessa cosa, cioè se anche voi vivete questo tipo di emozione.
Concordo pienamente, Dani. Infatti credo che creare occasioni di amicizia sia una delle missioni fondamentali di una comunità, in particolare di una parrocchia, perché è tutto lì che si gioca. Io assolutamente, sono assolutamente d'accordo. E posso, so bene di cosa parli e sicuramente condividere questo tipo di come diceva anche Don Alessandro, cioè condividere esperienze sulla strada, soprattutto di un cammino di fede, è importantissimo, ti dà degli appigli notevoli.
Io volevo aggiungere una cosa proprio su questa ultima cosa, spero mi si sente, perché non so se la domanda l'ha scritta Don Alessandro, ma c'è un verbo che mi stimolava in questo senso qui, ed è quale amicizia vorrei coltivare, perché secondo me quello lì è un verbo chiave, perché io concordo con quello che avete appena detto ora sul fatto, ma come ha detto anche Don Alessandro prima, che anche quando non li vedi li senti, sai, è vero, ci sono delle persone che non hai bisogno in pratica di vedere o sentire per ritenerle amiche, però io ho sempre pensato che l'amicizia, e l'ho sempre detto sia dell'amicizia che dell'amore, del rapporto di coppia, è una cosa che ha bisogno di essere coltivata, e coltivare secondo me vuol dire anche, come ha appena detto anche Pedro Simonetta, creare e cercare occasioni di condivisione. Cioè onestamente io ne ho un po', perché se no si ritorna alla famosa amicizia di cui si parlava in un'altra catechesi su Facebook, chiedere l'amicizia, quelle robe lì, Ecco, bisogna, secondo me l'amicizia, al di là del fatto che in alcuni rapporti lo sai che ci sono e che significano tanto, però in generale, io infatti a volte noi capita per esempio di chiamare gli amici e si va a cena fuori, cioè, ci si vede, e io a volte mi accorgo che questa cosa qui non è, mettiamola così, se non parte da noi non parte, e, come se fossi io a sentire questa esigenza, e mentre dall'altra parte è un poco scontato il fatto che siamo amici. Ecco, per me il fatto di cercare occasioni di incontro e di condivisione è anche uno sforzo che va fatto, proprio nel senso di coltivare l'amicizia. L'altra cosa che volevo dire è che Don Alessandro appunto chiedeva quali amicizie vorrei coltivare. Io, a me, cioè, mi è venuto anche naturale collegare i due temi di stasera. A me piace coltivare le amicizie che mi suscitano domande. Cioè, il fatto, per esempio, di dire che le radici sono quelle, come avete appena detto voi, è vero, però anche lì io non vorrei che darle per scontate. A me piace, per esempio, l'amico che mi mette in crisi e mi fa rimettere in discussione e riscoprirla, la mia scelta iniziale o le mie radici, perché sennò il rischio è che sia io il primo a darle per scontate. Quindi l'amico che invece mi richiama, ma anche in modo critico, ma in modo amichevole, mi richiama con le domande, al fatto di ma perché fai questo, perché ti impegni in questo o non ti impegni in questo, quella per me è un'amicizia bella, anche se mi mette in crisi, anche se può all'inizio può sembrare una sfida, ma secondo me è quello che ti fa crescere e ti fa rafforzare le famose radici, o riscoprire le famose radici se ce n'è bisogno.
Volevo aggiungere anch'io qualcosa riguardo all'amicizia, perché ho visto che Marino credo che sia che sta facendo, non so chi è che sta facendo... Don Alessandro, sei tu che stai facendo questo schema?
Sì, sono io.
Ecco. È lui che fa i quadri elettrici.
Mi sta mettendo in difficoltà Ugo perché fa troppi collegamenti.
Ecco, non avevo capito chi fosse, vabbè, ha poca importanza comunque. Ecco, perché una cosa che ho visto che nel mio commento è saltata, poi nella strada arrivano gli amici nella fede e non. E volevo dire qualcosa riguardo sia gli amici nella fede che non. Innanzitutto sono d'accordo con Ugo che le amicizie vanno coltivate, sia quelle nella fede che non. Ma soprattutto, anche a quell'altra domanda, come e dove mio parlare può e deve guarire, crescere, cambiare, è proprio il nostro parlare che fa in modo, non tanto con gli amici nella fede, con i quali abbiamo un argomento forse più comune, ma con quelli non nella fede, ma le amicizie di una vita, le amicizie di infanzia, che io ne ho tantissime, ho tantissimi amici proprio anche non della comunità, della nostra comunità con la maiuscola. Ritengo di essere fortunata, ritengo anche di essermele coltivati. È lì che c'è la sfida più grande, perché con il mio parlare spero di non guarire, crescere, quindi guarire io, crescere io, cambiare io, e magari anche loro, riuscire in qualche modo a lasciare un segno anche a loro. Quando parlavo prima della conversazione era proprio questo, cioè non deve mai mancare la conversazione, non la chiacchierata fra amici, ma la conversazione. Per quanto riguarda invece quello che dicevi tu Ugo prima, sono d'accordo con te, anch'io sono una che incita molto nel fare, facciamo questo, facciamo quell'altro, a differenza di tante altre persone. Però ho capito che se questo è il mio desiderio, non è detto che non lo sia anche per gli altri, ma magari caratterialmente sono diversi da me. Io sono magari più portata per organizzare, ok, mentre magari un altro no. Volevo sottolineare questo.
Grazie.
Solo una breve osservazione, che anche questa mi è stimolata, era lì anche questa pendente. È da un po' che sto ragionando sulla domanda quali amicizie vorrei coltivare, e mi viene continuamente in mente il conflitto tra il tempo che ho nella mia vita e quante amicizie riesco a star dietro, diciamola così, in maniera un po' rude. E mi viene in mente subito una risposta utilitaristica, che è quella di dire coltivo le amicizie che mi servono, diciamola così, anche questa in modo rude. In realtà c'è di molto di più dietro questa risposta, perché vuol dire magari l'amicizia che mi fa crescere, vuol dire l'amicizia che mi fa crescere anche nella collettività, ossia non solo nel mio contesto personale, ma anche in un gruppo, ma anche in un'universalità, mi porta a dare qualcosa, a far crescere l'insieme, e quindi a quel punto la risposta diventa magari un poco meno egoistica. E talvolta può anche non essere banale un'amicizia che, diciamo, mi interessa. E in questo mi viene in mente un paragone, come dire, simpatico con un film che ho visto qualche tempo fa, che si chiamava Prova a prendermi. Parlava di un falsario e di un una persona che tentava di catturarlo, che hanno combattuto tutta la loro vita. E praticamente questa loro lotta, pur non essendo prettamente amici ma più nemici, era quello che dava senso alla loro vita, tant'è vero che poi si ritrovano in una relazione, secondo me, di amicizia, si sono confrontati, sono cresciuti insieme in qualche modo. Scusate il paragone un po' ardito, però mi è venuto in mente.
Abbiamo detto tante cose, poi vedete che la nostra conversazione si arricchisce. Ma una cosa bella, questa sera per esempio sono presenti alcuni anche miei amici che non sono della nostra comunità, ma così, che con i quali sono in contatto. Per esempio c'è Matteo da Londra e c'è Giusy dal Redentore. Matteo l'ho conosciuto in Bicocca, e appunto invece Giusy al Redentore, e questo mi viene da dire, le amicizie sono proprio così, no? Anzi, forse abbiamo degli strumenti oggi per coltivarli in modo inaspettato, ecco, allora questo è molto interessante, no? Il fatto che noi arriviamo alla sapienza, per tornare proprio a quello che è al centro, no? In fondo a Dio sapienza, ecco, arriviamo alla sapienza proprio attraverso una possibilità di ampia di condivisione, e forse l'arte sta proprio, perché adesso Maurizio introduceva la questione del tempo, che la questione del tempo è fondamentale, e proprio a questo proposito prima leggevo, poi non ve l'ho proposto, ma un articolo che parlava, non ve l'ho proposto perché spiruccando a destra manca, insomma, era l'inserto donna di Repubblica, magari non è proprio sta filosofia, però in realtà era interessante perché parlava del rallentare come una necessità, rallentare, dedicare tempo, capire, ecco, dedicare tempo a quelle amicizie che non sono solo quelle del presente, sono quelle del passato, che però diventano presenti, si rendono presenti in un altro modo. E anzi, ecco, una cosa come prete che secondo me è molto importante, e me la dico perché vorrei, ecco, uscire da una visione che per noi preti paradossalmente potrebbe essere pericolosissima, una visione utilitaristica dell'amicizia. Cioè a me servono dei collaboratori, servono dei giovani, servono delle persone che fanno questo, che fanno l'altro, cerchiamo collaboratori, non tanto per me, ma per la parrocchia, per la chiesa. Gesù chi è? Certamente lui dimanda direttamente, no? Vi farò pescatore di uomini, punto, no? Va bene, è già all'ingresso, no? Proprio seleziona l'ingresso. Però in realtà l'amicizia di Gesù trascende poi questa cosa. Infatti lui, il suo se vuoi implica la possibilità di innanzitutto di scegliere, e poi ecco che Gesù non nega la sua relazione a nessuno, neanche al giovane ricco. Ecco, se ne andò triste il giovane ricco, ma anche Gesù, la pecorella smarrita, è, non è che la pecorella, pecorella è il gregge, non è il pastore, non è, quindi non serve a niente di per sé, non lo fanno neanche fuori alla fine queste povere pecorelle, dai, quelle 100 lì non le mangiano poi. Ecco, così, pensavo la questione dell'utilitarismo, e invece è bello ritrovare le amicizie, perché anche se non sono oggi al centro della nostra... Io penso che nelle storie, anche d'affetto, d'amore, nei film, ecco, questa questione qua, no? Del io ti servo a qualcosa, oppure il gratuito, ecco, è molto delicata, molto importante. È chiaro che tutti noi serviamo gli altri per qualcosa, che noi facciamo bene a qualcuno, che se qualcuno ci cerca è perché ha bisogno di noi, però dipende dove mettiamo, diciamo, il baricentro, no? E Gesù ci ha insegnato a metterlo sull'altro. Quindi anche Gesù ha bisogno dell'acqua della Samaritana, però a un certo punto si dimentica, lui, lei la brocca, lui di bere, lei di mangiare, lui di mangiare, e basta. Si è fritto tutto perché hanno a cuore altro, anzi hanno a cuore l'altro. Quella corre subito dai suoi compaesani, Gesù, idem, vedete, no? Questo è. Non so se ci conviene andare avanti o magari tenere le altre cose per la prossima volta e adesso continuare un secondo guarda, che non vorrei davvero mettere troppa carne al fuoco, anche perché qui, ragazzi, se ci prepariamo a qualche settimana un po' più ristretta, avremo l'imbarazzo della scelta sui temi e sulle catechesi, eh? Quindi io volentieri rinuncio agli altri due paginate, perché vedo che sono uscite tante cose. Siete d'accordo? Che dite? Sono le 10:15, anche perché dopo se andiamo troppo in là facciamo, diciamo, tutto stasera, poi cosa ci rimane? Mi ha detto tutto.
Se no guardiamo il film Prova a prendermi.
Esatto, potremmo guardare un sharing abusivo con chi era? Leonardo DiCaprio e...
Sì, bello era tra l'altro.
Sì, quello è bello, l'ho visto anch'io, quindi Maurizio grazie. Però è vero che lì nasce proprio l'amicizia in quel contesto lì. E ci sono delle scene veramente pazzesche, no? Quella di quando si telefonano a Natale è pazzesca, che quindi sono, no? Sono tutti e due soli, no? Ha una solitudine, no? Poi, e poi lui che a un certo punto però non va via, quindi, cioè, potrebbe andare via, va via, poi però forse ritorna, e quindi spoileriamo tutto adesso, così almeno non la vede più nessuno. Ecco, molto bello. Poi, ecco, se qualcuno magari non interviene, però non interviene perché magari abbiamo sbagliato il metodo, sbagliato le domande, così me lo dica, ecco, così la prossima volta magari ritariamo un po' le cose, ecco.
Io volevo solo chiedere, ma questo schema poi è visibile da qualche parte? Lo metti sul sito?
Attraverso Marino tutto è visibile.
Ah, perfetto, grazie.
Darò tutto a Marino.
Perché è molto interessante, davvero.
È proprio... cosa che ti hanno detto con questo...
Sì, però è bello vederle tutte insieme e comunque anche rileggerle, secondo me può essere molto interessante.
Infatti pensavo che potesse stimolarcelo, ho detto, ma sì, dai, vediamo se
funziona. Bravo, bella idea.
Grazie, Sandri, grazie.
Io volevo agganciarmi, sono Elena Ferragoni, volevo agganciarmi a quello che hai detto tu, quindi al rischio di voi preti, come hai detto, di diventare un po' utilitaristici. E mi veniva questa riflessione, no? Che, come dire, voi ci incoraggiate a fare qualcosa, e devo dire che, almeno per la mia esperienza, le amicizie più belle anche nella fede sono nate un po' nel fare qualcosa insieme, non tanto per te stesso quanto per qualcun altro, fare qualcosa insieme per la parrocchia o per qualche altra, come dire, qualche altro scopo. Quindi nel vostro come incoraggiare anche a stare insieme, a vivere alcune cose, a vivere alcune situazioni, al come dire, porre a servizio la propria, il proprio tempo, almeno nella mia esperienza, sono nate anche belle amicizie che poi si sono anche concretizzate in tutto ciò che abbiamo detto questa sera. Quindi anche l'occasione di stare insieme in un luogo qual è quello della parrocchia porta a coltivare tutto ciò, no? Perché poi nel lavoro insieme c'è anche il confronto, c'è anche il dialogo, c'è anche non solo il parlare, ma proprio il confrontarsi e tutto il resto. Io vabbè, adesso sono un po' assente, è un periodo un po' di assenza da parte mia, però appunto per quello che ho fatto negli anni scorsi, devo dire che sono nate belle amicizie con tutto ciò che abbiamo, che si sono portate dietro tutto ciò che abbiamo detto questa sera, per cui sono anche occasioni importanti.
Sono molto d'accordo con quello che hai detto. E mi veniva in mente che proprio questa questione della gratuità è una questione di una finezza incredibile, perché è una questione che la Chiesa ha dovuto affrontare tanto, ma addirittura a livello di evangelizzazione. Cioè, la differenza tra l'annuncio del Vangelo e il fare proselitismo è molto, a volte, fine, e tuttavia molto importante. Io ricordo con grande stima un progetto educativo fatto dal mio predecessore in Università di Bicocca, Don Orazio, si chiamava Don Orazio Antoniazzi, adesso non è più sacerdote, ha lasciato il ministero, insegna in un liceo milanese. E ricordo che lui e suor Sandra Castoldi suor Sandra poi è stata anche con me, ha lavorato con me quando ero cappellano, però erano un po' quelli che avevano iniziato l'avventura della cappellania in Bicocca, e mi piacque molto il suo progetto, molto. E lui diceva il dialogo per il dialogo, cioè io nei confronti degli studenti devo andare, ma non per farne dei credenti a tutti i costi, ma devo andare porgendo me stesso con la mia fede, ovviamente, perché se no l'annuncio si esaurisce, se non hai niente da dire, se non hai incontrato nessuno, non vale. Ma anche qualora, e proprio perché tu hai incontrato Gesù, ecco che questo annuncio si pone in maniera molto libera. No? Certo, no? Come fanno i discepoli? No? Abbiamo visto di Messia, cosa dice la Samaritana? Però in una libertà assoluta, e quindi vedi questo equilibrio tra il dire certo che dobbiamo fare qualcosa, ma questa libertà con la quale comunque al centro ci sei tu e non quel qualcosa, al centro ci sei tu e non la tua appartenenza, è una finezza molto importante, che tuttavia oggi è fondamentale, soprattutto nella cultura plurale nella quale viviamo. E ecco, quindi credo che questo sia molto bello, cioè noi dobbiamo chiedere al Signore questi equilibri. E questo chi è che diceva di voi prima? Ecco, Anella, no? Ci sono amicizie non nella fede, che tuttavia sono importanti. Ecco, non nella fede vuol dire che in quel momento non devo necessariamente, lo sapete bene, farne dei credenti, ma posso, anche se non sono credenti, conservare un'amicizia nella quale c'è un rispetto reciproco. Ecco, se finissimo di fare questo, avremmo finito tutto il dialogo interreligioso, no? Invece quando il Papa Giovanni Paolo II convoca tutti i capi religiosi ad Assisi, non lo fa perché spera che domani escano tutti i cristiani, lo fa perché rispetta profondamente quella loro modalità. E quando il Cardinal Martini fa la cattedra dei non credenti, non la fa, ecco, perché vuole a un certo punto buttare giù dalla cattedra e dire bene, adesso dai, però mettetevi tra i banchi, ma lo fa perché, ecco. E quindi questo è molto interessante, che i nostri padri ci insegnino questo, ecco.
No, infatti io non avevo capito tanto questo discorso amicizia nella fede o non nella fede, perché cioè io sinceramente, cioè, è vero che tante amiche, magari sono tante amicizie sono nate in momenti giovanili in cui ci sono state esperienze di fede, ma più che altro perché erano, cioè, magari esperienze forti, che sei così giovane che cioè, hai quasi bisogno di farle con qualcuno. Io mi ricordo dei ritiri a Triuggio dove ci portavano, ma eravamo così sbalestrati un po' tutti che praticamente era diventato un po' un collante questa cosa. Noi ci ritroviamo ancora, però forse diciamo che li ricordiamo. Cioè, io non ho mai chiesto a nessuno, io ho tantissimi amici, ma cioè, anche quando dicevo prima curare, guarire tutto quanto, non ho mai pensato di chiedergli né di, come dire, se sono, cioè lo so benissimo se vanno in chiesa, non vanno in chiesa, se hanno lasciato, se tornano, cioè io stessa per tantissimi anni proprio, cioè sono stata molto lontana, però le nostre, cioè l'amicizia era fondata proprio, tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio, un amico è è qualcuno con cui fai un pezzo di strada insieme, cioè non necessariamente. A volte è più facile, cioè io trovo più facile conoscere qualcuno, nel senso, tra tutti noi abbiamo un argomento comune, questo, cioè nel senso, io a volte ho più difficoltà magari a parlare di queste cose con chi non crede, quindi cioè mi sembra facile dire siamo tutti amici, abbiamo tutti un argomento in comune, per quello che non mi sono mai posta il problema fede non fede, cioè siamo amici perché abbiamo costruito una relazione, punto. Poi a volte questa relazione, chiaro, io sono fatta così, punto, sono così, quindi ti aiuto, ti faccio, in questo momento sto cercando di fare un cammino di fede, ma forse gli altri lo percepiscono, ma non so se sono stata chiarissima.
Ecco, certamente un punto di questa sera, che dopo ha preso l'amicizia molto il sopravvento, questo è molto bello, però è stato ricordato e non dobbiamo dimenticarcelo, è anche proprio quello del dare la qualità all'amicizia, no? È qui da qualche parte, perché ecco che la ricerca della sapienza implica appunto questa capacità qualitativa, no? Quindi questa qualità poi è una qualità che prescinde dall'appartenenza, anzi, quindi questo discorso che tu facevi, fai un po' di strada insieme, ecco, si ricollega molto bene a quel discorso della condivisione che è stato fatto prima, quello delle esperienze, no? E quindi strada implica effettivamente questa cosa qui, cioè il dire va bene, ma vado insieme, ma verso qualcosa, ecco la strada, no? La strada che non va a casaccio, che non è una strada in qualche modo inventata a caso, ma è una strada che cerca una direzione. Quindi ritorniamo a questo discorso della sapienza, ecco, tutto questo discorso sull'amicizia è stato inquadrato dal nostro arcivescovo all'interno della necessità della ricerca della sapienza. Questo secondo me è molto bello, no? Nel senso che ci fa ci fa capire un po' la chiave di lettura. Quindi prima si diceva appunto, ma ok, no? Io come posso coltivare le amicizie? Questa amicizia può diventare pregnante, appunto. Ecco, questo è molto importante dirselo, no? La strada, pregnanza, questo è il nostro compito. E allora, appunto, prima ne abbiamo parlato un attimo fa, rallentare non solo per costituire l'amicizia, ma anche per soffermarci. Questa sera, infatti, l'idea di evitare gli altri due punti, ho detto che va, rallentiamo un po', no? Nel senso, soffermiamoci un po'. Credo che una delle cose a cui mi ha chiamato l'arcivescovo con questa prima riflessione importante sia quella di dare valore alla domanda e di far emergere una domanda pregnante proprio attraverso l'amicizia, di condividerla. Quindi da questa sera, tra tutte le cose che abbiamo detto, mi porto a casa decisamente anche questa cosa qui, no? Cioè l'idea di dire, bene, ma noi allora le domande le dobbiamo coltivare, una domanda che mette in cammino, e coltivarla insieme. Ecco, questo credo che sia un po' una consegna importante per questa sera, perché è una consegna che coinvolge sia l'amicizia sia la prospettiva con la quale noi la ricerchiamo. Ecco, per ricercare la verità, per ricercare anche a livelli più meno magari così altisonanti, per esempio l'intelligenza del nostro tempo. Ecco, non per niente, dopo questo sarà un altro argomento, però si parlava appunto del, dopo, nella prossima puntata magari, la Cilesco parlava sì di una, oggi tante risposte, ma quelle profonde appunto, no? Ecco, le risposte che vanno alle domande più profonde. Ok, ecco, questa è un po' una delle cose su cui certamente dobbiamo metterci in cammino, ecco. Metterci in cammino, continuare magari il cammino, ecco. Continuarlo insieme. Allora, per concludere, ecco, non vorrei affrettare le cose, ecco, 10:30 mi sembra un orario onesto, però se c'è qualcosa ancora che c'è qualcuno che deve intervenire, qualcuno che lo faccia.
Se possibile, io volevo aggiungere una cosa proprio sull'ultimo argomento che ha prima tirato fuori Anella, e tu adesso hai richiamato in maniera forte, che è il fare il percorso di un'amicizia indipendentemente dalla fede dell'altro, mettiamola così, non so, ho capito anche le parole di Anella. Io sto facendo un percorso di tutt'altro tipo, che non è certamente di fede, perché è lavorativo, con un gruppo di persone che ho scoperto avere basate tutte quanto su una gratuità, sul darsi per gli altri senza necessariamente ottenere un ritorno economico, diretto, di potere, non so di che cosa. È una cosa che mi ha abbastanza colpito e mi sta facendo crescere negli ultimi 3 anni, perché con queste persone si creano delle relazioni forti, esattamente come quelle che venivano raccontate prima da Daniela, no? In maniera forte, no? Ci si racconta poi le cose anche che vanno molto lontano dal lavoro, magari poi si scopre di avere anche un percorso di fede comune, magari no, però si fa un percorso assieme, no? E lo si fa in maniera autentica, non con tutti ovviamente, però con alcune persone questa cosa avviene in maniera forte, per cui mi piaceva risottolineare questa cosa, perché io la sto vivendo da un sacco di anni in molti ambiti, negli ultimi tre in questo ambito di lavoro, ripeto, nasce per un'attività di lavoro, ma la trovo, come dire, comune in un percorso che mi vede da un lato in parrocchia, da un lato sul lavoro, da un lato in associazione, quando poi invece tutti questi percorsi hanno un qualcosa di comune, che è questa gratuità e questa amicizia, questo percorso di relazioni, in quel caso viene detto istituire e costruire relazioni forti, ecco. E questa cosa qua che è venuta fuori stasera mi ha colpito tanto, perché ringrazio Anella per averla detta prima.
Grazie.
Ecco, dal punto di vista del progetto pastorale, credo che la nostra comunità su questo possa molto riflettere, no? Perché dobbiamo sempre metterci nei panni di coloro che non si sentono in qualche modo coinvolti, e noi non li vediamo, questo è il punto, no? Generalmente, no? Io almeno in questi anni da prete ho visto che ci sono sempre delle persone che a una certa ci provano, ma per qualche motivo. Ora io vi dico, nell'anno in cui sono qui mi sono sentito super accolto, però io sono anche in una posizione dove forse non è che non mi si possa vedere. Uno dice, è lì, ce viene davanti. Ma quello che arriva è nuovo, che magari nessuno lo conosce, nessuno, ecco, lì è un dono importante da coltivare, e credo che il dono di una comunità è di saper vedere, no? Di saper guardare, no? E di saper trovare anche chi ha bisogno di un'amicizia, di una relazione. Adesso che ne parlava Marino, ne avete parlato, ha bisogno, perché se è qui ha bisogno di qualcosa, bisogno in senso bello, non un bisogno utilitaristico. E quindi, ecco, credo che la cosa bella sia proprio il sentirci un po' tutti protagonisti di questo, perché non è una specie di catena margherita, no? Cioè c'è un personaggio centrale che coinvolge tutti. Certo, questo è un dono di qualcuno, spero sia anche un po' il mio, pregate perché lo sia, però la comunità è più simile al nostro schema di questa sera, quadro elettrico, cioè un po' una cosa che di freccette ce ne devono essere per forza tante, altrimenti non si interconnettono tra loro, no? E anche Gesù è al centro, ma nei suoi discepoli, tant'è vero che quando non c'è più Gesù non sanno cosa fare, ma un po' si ritrovano, no? Giovanni 21, Pietro dice, andiamo a pescare. Si ritrovano in cose più basse, non nelle cose più belle. Però si ritrovano sempre, vuol dire che non è che erano, no, non erano persone che arrivavano a suo appuntamento da Gesù, non c'era nessun altro, ma ne costituì 12, ecco. Quindi dobbiamo chiedere al Signore la capacità di vedere e sentire chi vuole entrare nella relazione, nell'amicizia, nella ricerca, e ha bisogno di essere notato, ascoltato, visto, certamente. Poi io sono sempre stato fortunato, perché tutte le volte ho incontrato delle comunità dove potevo dire, grazie a Dio, ah sì sì, vieni, che bello, e non dicevo una bugia, perché se no non avrei avuto la capacità di neanche di proporre, dai vieni anche tu. No, prima magari ragazzi, prima vieni che bello, eh? Adesso per oratorio dico vieni che sarà bello, dai che sarà bello, magari i primi educatori che ci sono, però ecco, però è già bello, no? È già bello, dobbiamo riuscire a dirlo anche noi, perché i lontani, qualcuno diceva, qualche mio amico prete, i lontani sono lontani, non sono lì, ah no, se i lontani, no, i lontani non li incontri. Li incontri se li vai a cercare, ma sarebbe già qualcosa incontrare i vicini. Questa è una roba che non è scontata. Bene. Allora, grazie a tutti per la condivisione di questa sera. Poi Marino adesso ci dà gli avvisi, eventualmente le info. E adesso datemi dei feedback anche personali. Io mio fan, non mio, ma mio grande fan degli messaggi personali è Angelo Tavecchia, che mi manda sempre via mail delle così riflessioni, delle cose, quindi sono sicuro che lo farà ancora, ma ecco, mandatemi pure qualche feedback, così almeno vedo di, e se può essere un argomento ancora interessante, gli altri due capitoli che avete già nel PDF potremmo trattarli il mese prossimo, anche perché l'arcivescovo deve scrivere la lettera d'avvento, l'ha già scritta, probabilmente vediamo se è così interessante o se possiamo utilizzare ancora qualcosa di questa prima lettera che ci è stata scritta. Lascio la parola a... facciamo una Ave Maria finale e poi dopo un mese di ottobre, mese missionario, e poi dopo lascio la parola a Marino per gli affissi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benediciamo il Signore e rendiamo grazie a Dio. Marino.
Pensavo dovessi dare gli avvisi per la domenica missionale, scusa. No, molto semplicemente, a parte questo filone culturale tra libri, film, io non so più come, non so voi, ma io ho dei problemi di tempo. No, volevo semplicemente ricordare a tutti che c'è la questione della prenotazione delle messe e il più possibile la richiesta abbastanza pressante di lasciare possibilmente lo spazio della messa delle 10 della domenica, la messa che è stata appena istituita, tra virgolette, del sabato alle 19 ai ragazzi del catechismo. Il problema è che abbiamo in questo momento che entrambe le messe sono 220 posti pensati, sono entrambi praticamente esauriti. E c'è ancora tutto domani per le prenotazioni, per cui normalmente, almeno cominciate a riflettere chi magari frequenta e non ha ruoli attivi di servizio, ecco, di spostarsi in altre messe, se no dobbiamo chiedere al Don di istituire una terza messa per i ragazzi, mi pare un po' eccessivo, però dobbiamo a quel punto moltiplicare anche gli orari.
Siamo arrivati al limite di messe, se no devo drogare Don Egidio e devo scatenarlo, ma non so se il doping sia consigliato a quell'età, quindi...
Ma se non ho altri avvisi da dare in questo momento, mi pare che ce ne siano.
Devi dare le istruzioni su come uscire adesso, da come si fa in chiesa.
Allora, le uscite sono di qua e di là, e trovate Ugo e Carlo dall'altra parte che vi aiutano a uscire. No, scherzo.
Bene, allora... Ecco, pregate perché non cadiamo in lockdown e vediamo di affrontare giorno per giorno con
tanta attenzione.
Sì, con la grazia del Signore, con un po' di arte italiana, di arrangiarsi e via. Buonanotte a tutti, ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!